Ed eccoci tornati a Monpracem, in collegamento con noi c'è la signora Marta Nasibu dalla Francia. Buonasera.
Buonasera a lei.
Buonasera. Parleremo insieme a Gabriella Germandi del libro che è appena uscito, edito da Neri Pozzi Editore, Memorie di una principessa etiope. Un libro che racconta attraverso la storia della scrittrice importanti avvenimenti storici che riguardano l'Etiopia, l'attacco all'Etiopia durante la Seconda Guerra Mondiale. È il nostro paese. La prima parte è dedicata all'infanzia della protagonista in Etiopia, figlia del Dejash Nasibu, un'infanzia segnata dalla serenità, la felicità tra le ricchezze del Gebi, tutto ciò distrutto in un certo senso dalla guerra, nella quale il Dejash Nasibu perde la vita, e dopo questo evento la famiglia, tra cui Marta, è costretta a trasferirsi e esiliata in Italia per 8 lunghi anni. Ecco, intanto vorrei subito chiederle cosa l'ha spinta a scrivere questa storia dopo tanti anni, e quando ha capito che delle cose così anche private che riguardano così da vicino la sua famiglia, la sua infanzia, i suoi ricordi potessero diventare memoria storica ed essere importanti per tutti, anche per noi.
Guardi, innanzitutto furono due i fattori che mi hanno indotta a scrivere questo libro. Il primo, perché i miei figli mi sollecitavano a scriverlo, affascinati dai miei racconti sulla vita che conducevamo in quei tempi lontani, in un'Etiopia prettamente feudale. Le mie descrizioni sugli usi e i costumi del nostro popolo etiopico non fece che aumentare il desiderio dei miei figli di conoscere soprattutto la storia della vita eroica del loro nonno, cioè mio padre, il Dejash Nasibu. Ci fu un secondo fattore importante, questo, il sentimento di dover portare alla luce questo pezzo di storia, del quale ho avuto sentore nel corso degli anni passati in Europa, magari parlando con persone, partecipando a delle discussioni, che in Occidente non se ne sapesse prettamente nulla. Infatti. o molto poco, certo. Insomma. Dunque, l'Etiopia era conosciuta in questo senso perché veniva rappresentata unicamente, come lei sa, dagli avvenimenti di guerre, di carestie diramate dalle televisioni dei nostri, certo, giorni. È conosciuta anche dalla deleteria antica propaganda fascista dei tempi della conquista. Quindi per me era indispensabile far conoscere questo nostro popolo cristianizzato ancor prima dell'Occidente, nel IV secolo d.C., è rimasto ancorato alla cristianità e portatori di valori cristiani. Far conoscere l'Etiopia, che ha avuto la civilizzazione axumita, che è data del IX secolo prima di Cristo. L'Etiopia, che è crogiolo di antiche tradizioni, certo, e conservatorio di valori spirituali, mi era sembrato doveroso veramente parlarne.
E noi la ringraziamo.
Wizero Marta, salam l'estot, benio,
quan. Salam l'estot.
Andet walu, dena notuei.
Ersot, dena.
Ecco, era il saluto, diciamolo per tutti gli italiani in ascolto, era il saluto in amarico di Gabriella a Marta.
Scusate a tutti i radioascoltatori, ma prima dovrò dire una cosa in amarico a Marta.
Mi dica.
Erson Maok un quan bedim tlik kibr no leni.
Amasegnallo, kibru yeneno mavete, yeneno kibru.
Allora, quello che vorrei chiederle è questo: anch'io sono molto felice che lei abbia scritto questo libro, perché finalmente ho potuto vedere con gli occhi di chi guardava dall'altra parte, perché spesso viene raccontato il colonialismo però attraverso gli occhi italiani.
Certo.
E per le nostre terre che sono state conquistate non c'è stata voce. E allora mi è piaciuto molto il fatto che lei abbia fatto questa scelta e abbia preso il coraggio a quattro mani e scritto questo libro. E quello che volevo chiederle in merito era riguardo la religione. C'è intanto un punto del romanzo in cui suo padre, il Dejaç Nasibu, e sua madre, appena sposi, vanno verso il monastero dentro la foresta di Mangasha e incontrano questo eremita che dice che il futuro dell'Etiopia sarebbe stato un futuro in cui un paese straniero avrebbe occupato. E successivamente si parla di questi canti e di queste preghiere collettive in cui tutta l'Etiopia e tutta Addis Abeba prega e chiede perdono a Dio e chiede supplica perché sa che verrà colonizzato. E quindi questo anche accettare in qualche maniera l'ineluttabilità della decisione divina. Io volevo che lei parlasse di questo aspetto della nostra cultura, di questa incredibile fede.
Certamente, perché questa fede, come dicevo poc'anzi, riflette la natura prettamente, profondamente cristiana dell'etiopico, che vive e la sua vita è scandita da ringraziamenti a Dio, e questa profonda cristianità lo portava a dover non aveva altre possibilità che rivolgersi verso Dio ed avere la sua misericordia di fronte a questa terribile calamità che sarebbe avvenuta, perché i politici sapevano, avevano un'idea sotto che qualcosa di grande e di distruttivo sarebbe caduto sul nostro paese. Ecco
un'altra cosa che volevo chiederle è questo: l'Etiopia vanta una tradizione antichissima sugli eremiti. Infatti gli eremiti avevano detto che l'Etiopia sarebbe stata occupata solamente 5 anni.
Esatto. E quindi una delle ragioni, adesso qui si addentra proprio nel merito, diciamo, a ciò che avvenne di drammatico e tragico un 19 febbraio del 1937, dopo che l'Italia aveva occupato l'Etiopia, diciamo, in seguito a un c'è stato
un attacco,
sì, a Graziani, al maresciallo, sì. Graziani, e in seguito a questo la sua vendetta è stata terribile, perché l'idea che questi eremiti avessero preconizzato che gli italiani dopo 5 anni se ne sarebbero andati non era insopportabile, per cui lui ha fatto strage di preti, di monaci e di eremiti. Ecco, questo avvenne a quel tempo.
A questo proposito volevo chiederle, una delle cose che mi ha colpito della sua storia è la serie di spostamenti di cui siete stati vittime, lei e la sua famiglia, durante l'esilio in Italia. Poi sì, le motivazioni le avrete intuite, capite tempo dopo. Però volevo chiederle cosa pensava la sua famiglia del fatto che vi spostassero continuamente da una città all'altra. Riuscivate a darvi una spiegazione?
Questo no, dare una spiegazione era assolutamente impossibile, perché intanto ci trovavamo nelle mani di un nemico imprevedibile, certo, che aveva conquistato il nostro paese così tragicamente, così violentemente. Per cui questi trasferimenti, data la posizione del nostro padre, quindi noi rappresentavamo degli ostaggi preziosi in un certo senso, questi trasferimenti così repentini creavano un'apprensione, un'ansia, soprattutto a nostra madre. Noi eravamo 5 bambini piccoli, in tenera età, diciamo, in bassa età. E questa angoscia, malgrado tutto, si trasferiva bene o male anche a noi bambini. E quando dovevamo abbandonare la casa, la scuola, gli amici nell'immediato, per chissà quali scopi, questa cosa era molto difficile da vivere. L'angoscia però per noi bambini veniva attutita, se certamente, certo. Ed è abbastanza chiaro nel libro, da una naturale curiosità infantile.
Certo.
Ci piaceva conoscere dei nuovi posti, vivere nuove emozioni. E per cui per noi è stata meno dura che naturalmente per nostra madre, che ha dovuto certo. subire tutto, insomma, e queste ansie, eccetera.
Infatti, a questo proposito, lei era piccolissima quando è successo tutto quello che racconta, e quindi la percezione dei fatti sarà cambiata con gli anni, no? Come lei ha appena detto, nel libro descrive, a volte era quasi un gioco trasferirsi da una città all'altra, o comunque avere amici nuovi. E dopo che ha riconosciuto il peso dei fatti, no?
Certo, certamente è naturale che dopo, con la maturità, si cominciava a vedere sotto un'altra ottica tutto ciò che è avvenuto nella sua veramente drammaticità.
Certo.
Naturalmente la si vedeva sotto un aspetto veramente, insomma, drammatico. Tant'è vero che noi siamo pure scampati a una tragica fine che descrivo nel libro. Tutto questo per noi bambini era questa particolare storia che scrivo, questo particolare pagine, sì, diciamo, drammatiche, che ci vedevano vittime di una fine tragica. E dopo, e da grandi, che abbiamo capito veramente
il pericolo scampato,
come la guerra può essere veramente crudele in tutti i sensi, questa è naturalmente si riflette anche in tutte le guerre, insomma, non è solo quella guerra, ma le guerre sono effettivamente delle cose,
certo,
che si devono assolutamente evitare.
Quindi la guerra era ciò che, quindi gli italiani erano coloro che avevano distrutto le tradizioni, no? La bellezza che caratterizzava la sua infanzia. Quindi questa sorta di rancore c'è stato nei confronti degli italiani, o è stato attutito dal fatto che lei fosse piccola, o ecco, qual è stato il suo rapporto con l'Italia?
Guardi, sì, il mio rapporto con l'Italia è stato una infanzia nella quale ho imparato la lingua, è stato un patrimonio veramente prezioso per me. L'esilio è diventato un bagaglio del passato, e quindi non ci sono state cose da eliminare o da dimenticare, vede, o da perdonare. Alcuni mi chiedono perdonare, dico, per carità cristiana, insomma, non è questo il caso. Dico, ora che vivo lontano dal mio paese, insomma, sono una fiera sposa di un
italiano,
il marchese Tortora Braida, da 40 anni. Ho un figlio meraviglioso italiano,
certo,
e mi sento molto appagata e
ha
felice.
Scritto il libro in italiano?
È il libro in italiano perché appunto l'italiano è praticamente stata la lingua con la quale sono cresciuta in Italia, ed ho vissuto poi 40 anni sposata a un italiano, quindi posso dire che è quasi una lingua, la mia lingua materna è l'italiano, e non sono fiera di dirlo. Questo.
Ascolti, io invece volevo farle una domanda su un'altra tradizione che ho notato nel libro. Quando lei parla di sua zia,
sì,
che aveva la passione per fare queste feste serali in cui venivano i cantori e gli improvvisatori,
sì,
ecco, è la tradizione degli asmari anche, no? Un po'?
Gli asmari, beh, sono coloro che partecipano e rendono possibile queste, cioè come avere la musica in Europa, no? Anche i quartetti, così in privato, eccetera. Ma queste forme, diciamo, di canti, soprattutto quello che era evidente, erano sempre i canti, quando c'erano i soldati e parti dell'esercito, erano i canti di guerra che erano veramente affascinanti.
I Foccarà.
Veramente unici nel mondo, perché è una caratteristica tipica etiopica. E poi ci sono le cose che caratterizzano la nostra gente, che un popolo si può dire di poeti, perché si creavano delle rime, delle poesie in rime, di cose bellissime, molto poetiche, quindi è una cosa spontanea nell'animo etiopico, che l'etiopico ha un animo gentile, ecco, questo è.
Ecco, e quindi anche tutta la tradizione dei Kinè, anche che è legata agli asmari, alle poesie, questa tradizione della metafora, del doppio senso nascosto in ogni poesia. Un tempo si diceva che Menelik aveva un prete che teneva in casa e mandava in giro per vedere se qualcuno attraverso queste forme poetiche lo insultava col significato nascosto.
Probabilmente, io di questo aneddoto non ne so niente, ma è certamente così. Perché erano effettivamente delle rime, delle poesie a doppio senso, sempre, anche riguardante, diciamo, l'amore tra le persone. Questo era saltato in maniera veramente sublime, si sublimizzava a volte, era bello, è bello, sì.
Ecco, l'ultima domanda che abbiamo da farle, perché purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto. Volevamo sapere quali sono ancora le tradizioni, quale legame ha mantenuto lei con le tradizioni aristocratiche dell'Etiopia, anche in considerazione di tutto ciò che è successo dopo con la dittatura di Mengistu Haile Mariam, eccetera.
Certo, ma è che la tradizione rimane lo scopo principale della gioventù. La gioventù ha molta passione di conservare, vanno cercando questa tradizione e la fanno rivivere con molta fierezza. Fanno oggigiorno dei matrimoni e si abbigliano con quelle cappe ricamate,
sì,
con quelli
insomma
vaporosi. Veramente questo fa un gran piacere. Non ho la tradizione. Si sta ravvivando, si può dire. Certo che il comunismo di Mengistu Haile Mariam aveva cercato di soffocare naturalmente la religione in se stessa, essendo un regime senza Dio, cosa che non ha potuto riuscire in un paese dove il cristianesimo è ancorato dai primordi della cristianità. Quindi la tradizione rimane nel cuore e nelle menti degli etiopici a tutti gli effetti.
Bene, noi la ringraziamo, purtroppo dobbiamo lasciarla per una questione di tempo.
Prego,
siamo stati veramente contenti di averla ospite qui con noi.
Io che vi ringrazio, grazie infinite per questa occasione.
Bamarinya salam listot nasgi aver itabqot.
Eshen emmevet, Amen.
Bene,
arrivederci.
Arrivederci.